Vogliamo aprire la parola del Signore nella lettera di Paolo ai Galati e leggere insieme dal versetto 19 al versetto 25 del capitolo 3. Galati 3, 19 a 25. Così dice la parola di Dio. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge, ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata data come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. Ci fermiamo qui. Vi sto parlando in queste settimane della funzione e della utilità della legge. E ho cominciato quella precedente, a esporre la dottrina biblica della libertà cristiana. L'Apostolo Paolo ha parlato in questa epistola, il suo tema centrale, parlando della giustificazione per grazia mediante la fede soltanto, ha spiegato che la legge è incapace di giustificare gli uomini, non ha la forza, non ha la potenza di farlo. E l'ha paragonata, abbiamo visto due domeniche fa, a un carceriere, a una prigione, a un severo pedagogo che ha la funzione di ricordare agli uomini costantemente quali sono i loro doveri. E poi l'Apostolo conclude affermando al versetto 25 che la venuta di Cristo e della fede ha rimosso e ha fatto cessare il ministero della legge, il ministero di questo pedagogo. Galati 3:25, ma ora che la fede è venuta non siamo più sotto precettore. E siamo stati quindi, noi che siamo nella fede, dice Paolo, introdotti in una libertà, quella che altrove, nella Epistola ai Romani, al capitolo 8, il versetto 21, definisce la libertà dei figli di Dio. Non siamo più schiavi, non siamo più servi, non siamo più prigionieri, non siamo più sotto precettore, siamo adesso giunti alla libertà, la libertà dei figli di Dio. E ciò ci deve portare a considerare con attenzione cosa significa essere liberati da Cristo per essere liberi. Cosa significa? Più avanti userà questa espressione Paolo, proprio al capitolo 5 dell'Epistola ai Galati: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Che cosa significa? Questa è una promessa del Vangelo, la promessa della libertà. Gesù ha parlato di questa liberazione e ha parlato di se stesso e ha presentato se stesso come il liberatore. Gesù ha detto: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E poi, parlando di se stesso, disse: se dunque il Figlio, la verità, il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quindi questa è una promessa del Vangelo. Il Vangelo promette la libertà, la liberazione per gli uomini che evidentemente per natura sono schiavi, sono prigionieri, sono incarcerati da qualcuno, da qualcosa. La scoperta e la realizzazione del Vangelo porta gli uomini a conoscere per esperienza e ad apprezzare questa libertà. E libertà, purtroppo, è una delle parole, una delle tante parole martirizzate nella nostra epoca. Amore, libertà, giustizia, sono tutte parole che sono state davvero crocifisse, martirizzate, svuotate del loro significato autentico e riempite di qualunque ciarpame. Libertà cristiana, quindi, è facile che sia fraintesa in molti sensi. Martino Lutero, il riformatore del XVI secolo, scrisse una delle sue opere più brevi, ma anche più efficaci e più belle, indirizzandola a Papa Leone X. Credo che la scrisse nel 1520. E quest'opera è una brevissima opera, è contenuta in questo libro, Libertà del Cristiano, lettera a Leone X, che inizia con due proposizioni che sembrano e sono soltanto apparentemente contraddittorie. Dice così: un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. E poi la seconda proposizione è: un cristiano è un servo volonteroso in ogni cosa ed è sottoposto ad ognuno. E poi va avanti nell'esposizione della dottrina della libertà del cristiano. Oggi io compirò un breve excursus, cioè uscirò un po' fuori dal seminato, dall'esposizione dell'Epistola ai Galati, per esporvi, spiegarvi la dottrina della libertà cristiana, che dovrebbe chiarire come colui che è davvero in Cristo, colui che mediante la fede è unito a Cristo. Ecco, queste due affermazioni sono vere e costituiscono allo stesso tempo il più grande conforto per la nostra anima, che il cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno, e anche il più efficace stimolo verso la santità e il servizio per ogni vero credente, perché un cristiano è un servo volonteroso in ogni cosa ed è sottoposto ad ognuno. Due domeniche fa ho fatto delle domande che cercherò di ripetere, giusto per sintetizzare anche qualcosa che avevo già detto. Che cosa significa praticamente per noi? Quali sono le implicazioni? Che noi non siamo più sotto la legge, che siamo stati liberati dalla maledizione della legge, non siamo più suoi schiavi, non siamo più suoi prigionieri, che non siamo più sotto la verga di questo precettore. Significa forse che siccome la legge è stata abolita, noi non abbiamo più alcun obbligo morale di osservarla? Oppure, se la legge è superata solo in parte, che ci sono alcune parti che dobbiamo necessariamente osservare, che se non le osserviamo siamo perduti, ed altre che invece possiamo dimenticare? Che io annunci la grazia di Dio, ed esalti la grazia di Dio e la salvezza mediante la sola fede, deve essere sempre in grado di dare delle chiare risposte a queste domande. Perché, come è scritto, lo ha detto l'apostolo Paolo, il cristiano è libero e non è più sotto la legge, ma è sotto la grazia, ma è altresì scritto, e lo ha detto l'apostolo Pietro, che il cristiano è stato liberato per essere un servo di Dio e non usa la sua libertà come un paravento per coprire la malizia. La tradizione riformata ha molto da dire a proposito della libertà del cristiano, perché molti riformati e i puritani in particolar modo hanno sofferto tantissimo per la libertà religiosa e per la libertà della coscienza. Ma noi dobbiamo cercare di comprendere questa dottrina, perché ha davvero è molto rilevante praticamente per noi. Dove arrivano, dove si esauriscono i nostri obblighi e i nostri doveri? Chi ha il diritto di dirci come dobbiamo comportarci nelle varie situazioni della vita? Quand'è che l'autorità legittima nella famiglia, nella chiesa, sul posto di lavoro, nello Stato, diventa autoritarismo e tirannia? E quand'è che il diritto che abbiamo a rimostrare e quindi a dissentire, però travalica il limite e diventa ribellione nei confronti dell'autorità costituita? Queste domande trovarono risposta a costo di lacrime e sangue nei nostri fratelli che hanno vissuto l'immediato periodo successivo alla Riforma e nel 1600, e sono ancora di un'attualità bruciante anche per noi, che dobbiamo pensare in modo biblico. E se da una parte oggi vi è il rifiuto nei confronti di ogni autorità, c'è la ribellione contro l'autorità, dall'altro lato rimane sempre presente il pericolo di assumere un atteggiamento che è talmente passivo da permettere e favorire una deriva autoritaristica e la perdita delle buone conquiste della nostra democrazia. Cioè, ha a che fare con la dimensione privata, comprendere bene questa dottrina, la nostra vita spirituale, ma ha a che fare anche con l'ordine costituito, con la società, nella famiglia, nello Stato. La dottrina della libertà cristiana è davvero centrale ed è davvero importante che ciascuno di noi la comprenda, affinché possiamo essere dei veri cristiani, ma affinché possiamo essere anche dei padri, dei lavoratori, delle madri, dei capufficio, dei direttori, degli impiegati, dei dirigenti, ma qualunque, degli studenti, degli insegnanti, dei cittadini, che sanno quale sia il proprio dovere. E la prima cosa che dobbiamo ricordare è questa, e andrò velocemente perché già due domeniche fa ne ho parlato: la libertà cristiana è prima di tutto interiore. Il cristiano è una persona che è stata liberata interiormente. Non si può parlare di libertà, di vera libertà, se non c'è una libertà interiore. La libertà cristiana significa prima di tutto che i legami della morte, come spesse volte il salmista si esprime quando dice: i legami della morte mi avevano attorniato. Ecco, la libertà cristiana significa prima di tutto che i legami della morte sono stati sciolti per noi. Eravamo prigionieri da cose che ci tenevano nella morte, nel regno della morte, nel regno delle tenebre. Ma il cristiano è una persona che ha realizzato questa libertà dai legami della morte, prima di tutto libertà dalla colpa del peccato. La legge ci parla sempre del peccato, ci dice che noi per natura e a causa delle nostre trasgressioni siamo morti nei falli, siamo morti nei nostri peccati, siamo morti nelle nostre trasgressioni. Il nostro Signore Gesù Cristo ce lo ricorda quando nel Vangelo di Giovanni ci dice così: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. La condizione della natura è una condizione di permanenza nell'ira di Dio, ma Cristo dice che chi crede in Lui ha la vita eterna. E la legge ci dice che dobbiamo ubbidire perfettamente, continuamente, completamente per essere salvati. Il Vangelo invece ci dice che un solo sguardo di fede a Cristo ci salva. Un cristiano è una persona che vive nella consapevolezza, nel sollievo psicologico, che qualunque siano state le sue colpe, i suoi peccati, adesso in virtù del sangue di Cristo sono stati espiati, sono stati cancellati e non saranno più ricordati. Qualche giorno fa sono rimasto impressionato nel vedere l'intervista a un uomo che fatta in carcere, a un uomo che aveva commesso dei crimini terribili. Forse chi è più anziano tra noi si ricorderà del terribile delitto del Circeo, il massacro del Circeo. E uno di questi assassini, torturatori, intervistato dalla giornalista, mostrava da una parte il senso di essere cambiato, di aver rinnegato in qualche modo quello che aveva fatto, di essere pentito del male che aveva procurato e del dolore che aveva fatto soffrire a tante persone. Sembrava credibile, tranne il fatto che poi, quando è stato liberato, purtroppo le cronache ci hanno detto che poi è tornato a fare perfino le stesse cose. Ma la cosa che mi ha colpito è che quest'uomo, che aveva pure percorso una strada di redenzione, tra virgolette, in tanti anni di carcere, di programmi, eccetera, continuava ad avere un rimorso che lo tormentava. E non poteva, non parlava come una persona che era pentita e rammaricato per ciò che aveva fatto, ma come una persona che sentiva ancora il peso delle proprie colpe. Ed è naturale che sia così, perché vedete, soltanto chi è un cristiano, che sa che le proprie colpe sono state, qualunque siano stati i tuoi peccati, anche i peggiori, i più terribili, inconfessabili e vergognosi, soltanto un cristiano sa che qualunque siano state le sue colpe, è in virtù della misericordia di Dio e del sangue di Cristo che essi sono cancellati. Non è né il tempo, né i programmi, né gli anni passati in carcere che possono cancellare il marchio a fuoco della colpa e del rimorso dei nostri peccati. È soltanto la fiducia che colui che è morto sulla croce per noi ha pagato interamente il costo e il prezzo della nostra liberazione che ci può dare sollievo. In altri termini, l'autoredenzione non esiste. Possono passare anni e anni senza che tu commetta crimini o delitti o peccati di qualunque genere, ma se non hai la certezza nel tuo cuore che mediante la fede il tuo peccato è stato cancellato, ne sentirai sempre il peso opprimente e soffrirai. Il cristiano è una persona liberata interiormente dalla colpa del peccato, è liberato interiormente dalla potenza del peccato. L'apostolo Paolo, lo abbiamo visto esponendo Galati, dice, lodando il Signore: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati per liberarci dal presente secolo malvagio, per sottrarci da questo secolo malvagio. Siamo stati liberati, non siamo più sotto la potenza del peccato. L'apostolo Paolo scrive che il peccato non ci dominerà più, non avrà più potere su di noi, perché il mondo, la carne, il diavolo non possono più nulla sui figli di Dio, perché l'opera e la persona dello Spirito Santo è con loro. L'unione con Cristo, lo Spirito Santo, la parola di Dio, la preghiera, gli ordinamenti, tutti questi mezzi sono quelli che ci custodiscono nell'amore di Dio e ci aiutano nel cammino di santificazione, liberati interiormente dalla condanna del peccato, dalla morte, dall'inferno. La libertà cristiana quindi ha questo aspetto negativo: non siamo più, ma anche un aspetto positivo: adesso siamo qualcosa. La libertà cristiana significa che siamo stati introdotti in una nuova dimensione di vita. Siamo liberi dalle leggi cerimoniali. Nell'Antico Testamento, chi legge il libro del Levitico, chi legge le leggi che Dio diede a Israele nel deserto, si rende conto che la vita di un israelita devoto che voleva adorare Dio era molto complicata. Io lo dico sempre, non avrei mai potuto fare il sacerdote levitico, perché quei sacrifici e quel modo di adorare Dio, prima una cosa, poi un'altra, l'offerta agitata, l'offerta elevata, e l'acqua e l'olio e il sangue, non credo che sarei stato capace di essere così preciso. Quelle leggi cerimoniali avevano uno scopo, la loro importanza: servivano a disciplinare, servivano a insegnare la rinuncia a noi stessi, a distinguere il popolo di Dio e i sacrifici che offriva a Dio da quelli delle popolazioni pagane, ma erano un laccio terribile, sarebbero stati una grave distrazione dall'essenza del cristianesimo se fossero continuate. Adesso noi siamo nella libertà della disciplina. Nell'Epistola ai Galati leggiamo che al capitolo 4, nell'Antico Testamento gli uomini erano come tenuti sotto tutela, come dei bambini, ma adesso siamo entrati nell'eredità. Lo esporrò dopo, perciò non mi intrattengo molto. Adesso siamo entrati nell'eredità, non siamo più schiavi, non siamo più bambini, non siamo più nella schiavitù degli elementi del mondo. Adesso siamo stati liberati, siamo giunti alla maturità, siamo giunti alla libertà. E quindi non abbiamo più bisogno di una legge per tenerci a bada. La nuova natura ci porta a desiderare e a ricercare il bene. Voi dovete prendere delle misure nei confronti dei bambini affinché non facciano il male. Non lo so, se avete un bambino particolarmente goloso che vorrebbe mangiare sempre la Nutella, dovreste dirgli: la Nutella non si deve mangiare, o almeno se ne deve mangiare un po', perché se ne mangi troppa ti fa male. E poi, se questo bambino continua, lo dovete disciplinare, e se questo bambino continua dovete allontanare la Nutella dalla possibilità di raggiungerla, magari metterla in uno scaffale alto, e se questo bambino la trova anche nello scaffale alto magari metterla sotto chiave. Ma se dovete, se fate questo, se avete fatto questo a qualcuno dei vostri bambini quando avevano 5, 6, 7, 8, 10 anni, e poi questo bambino è cresciuto e è diventato 20 anni, 30 anni, 40 anni e continua a rubare la Nutella, c'è qualcosa che non va. L'età della responsabilità significa che noi giungiamo a tale maturità che, comprendendo che cosa è giusto e comprendendo quello che è bene, lo facciamo desiderandolo. E quindi siamo giunti alla maturità, siamo stati liberati da questo non fare e fare. Siamo giunti alla maturità del desiderare il bene. Noi che siamo sotto la grazia, noi che siamo entrati nella fede, dice l'Apostolo Paolo. Ma c'è un'altra libertà interiore, quella di avere accesso a Dio. Nell'Antico Testamento, se leggete come era organizzato prima il tabernacolo e poi il tempio, vedrete che c'erano delle porte, delle continue fermate. C'era una prima porta che accedeva, faceva accedere al cortile dove c'era l'altare dei sacrifici. E se non si faceva il sacrificio non si poteva andare oltre. Dopo quell'altare c'era una conca dove i leviti che entravano nel luogo santo si dovevano lavare. E dopo essersi lavati potevano entrare in un'altra porta dove entravano nel luogo santo, dove si potevano offrire i profumi. E poi c'era una nuova porta che impediva l'accesso al luogo santissimo, il tabernacolo, il luogo dove pare, ecco, dove è detto che ci fosse la presenza di Dio, nell'arca. Insomma, la strada verso la presenza di Dio era ostruita da tante difficoltà, tante porte. Solo alcuni potevano entrare nel cortile, solo alcuni potevano entrare nel luogo santo, solo uno poteva entrare nel luogo santissimo e non ci poteva entrare quando gli pareva, ma solo una volta all'anno portando il sangue. Era il sommo sacerdote. Tutto questo fa comprendere che la via a Dio non era accessibile per tutti. Ma vi ricordate che cosa accadde proprio nel giorno in cui Gesù morì sulla croce? Tra le tante manifestazioni della potenza di Dio, una dovette meravigliare grandemente gli israeliti e i sacerdoti, perché è scritto che la cortina del luogo santissimo, questa tenda pesante che divideva il luogo santo dal luogo santissimo dove c'era la presenza di Dio, si fendé da cima a fondo, come qualcuno che dall'alto l'avesse strappata. Significando così che la via a Dio, in virtù della morte di Cristo, ormai era stata aperta. Il cristiano è una persona che ha accesso presso Dio. Quante volte abbiamo pregato, ripetuto quelle preghiere, senza il senso che quella preghiera fosse ascoltata da Dio. Ma colui che è unito a Cristo mediante la fede, colui che è un cristiano, che è liberato, sa e conosce il senso dell'accesso presso Dio, che è espresso in vari punti nella scrittura, in Efesini 2:18, in particolar modo in Ebrei 4:15-16, ci possiamo accostare a Dio. In Ebrei 10:19-21, dove si parla di questo accesso, questo libero accesso che abbiamo al trono della grazia di Dio, in virtù di Cristo. Abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio che ci porta direttamente a Dio. E inoltre la liberazione interiore è la capacità di ubbidire a Dio, non per una paura servile, ma con un amore docile e una mente volenterosa. Quante volte devo dire ai miei figli, e ultimamente a Irene, se non fai questo, succede questo. E quante volte per farla ubbidire devo mostrare un attrezzo che abbiamo a casa di ciliegio, ma poi la bambina si convince e ubbidisce. Ma l'obbedienza cristiana è altra cosa. L'apostolo Paolo parla dell'obbedienza cristiana in Romani 8:15, quando dice: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Non è più un servizio che si rende a Dio sulla paura della condanna, ma è l'amore di un figlio verso il Padre che gioisce nel fare la volontà del Padre. La libertà cristiana quindi è liberazione interiore, e la libertà cristiana è fonte di grande coraggio, perché lega la nostra coscienza alla parola di Dio e la affranca dalla tirannia delle imposizioni umane. Il cristiano, dice la nostra confessione di fede, è stato liberato da tutte le dottrine e i comandamenti umani in qualche modo contrari o estranei alla sua parola. Vi racconto una cosa, magari vi metterete a ridere. Non mi importa se ridete di me, se ridete di me per la gloria di Dio sono contento. Io ricordo che ero ragazzo e da ragazzo facevo la collezione dei santini. I miei figli ridono perché questo non la sapevano. E ne raccoglievo il più possibile, andavo in chiesa spesso, sempre frequentato la chiesa, da solo andavo in chiesa e raccoglievo questi santini, e ne avevo anche alcuni vecchi, molto vecchi, e li mettevo uno dopo l'altro. A un certo punto mi passò questa passione, crescendo, come le passioni per le figurine, poi passano anche le passioni per i santini. Mi passò questa passione, però non sapevo che farmene di questi santini, avevo una certa paura a disfarmene, perché le consideravo delle cose sacre. Riuscii a trovare la libertà di disfarmene quando compresi che non erano nient'altro che dei pezzi di carta stampati e niente di più. Ma che cosa me lo fece comprendere? La libertà interiore è data soltanto quando noi comprendiamo la verità della Scrittura. Per anni, questo non ve lo dico in che cosa si tratta, sono molto vago, avevo i miei una sorta di riti che ripetevo ogni notte, ogni sera prima di andare a dormire. Era diventata un'abitudine, non riuscivo a liberarmene. Quando la grazia di Dio giunse nel mio cuore all'età di 20 anni, compresi che la mia sicurezza e la mia pace non dipendevano dal fatto che io facessi certi gesti e dicessi certe parole, ma dalla protezione misericordiosa del nostro Dio. Libertà dalle tradizioni umane. Quante volte ci siamo sentiti legati? Devo far questo, devo far quest'altro. Chi me lo dice? Lo dice Tizio, lo dice Caio, lo insegna la Chiesa. La libertà dalle tradizioni e dai comandamenti umani è proprio la libertà del cristiano che trova la forza di dire: se tu me lo mostri nella Scrittura, che è il mio dovere, lo farò. Se non lo trovo nella Scrittura, non pecco davanti a Dio. Non pecco davanti a Dio. E infatti questa è stata la grande liberazione all'epoca della Riforma, perché i cristiani compresero che chi impone insegnamenti che non sono giustificabili dalla Scrittura è un tiranno e fa un uso abusivo della propria autorità. Il cristiano è una persona che spesse volte è considerato un presuntuoso, un anticonformista, una persona che non conosce le buone maniere, che vuole distruggere le tradizioni, per il semplice fatto che per lui l'autorità, l'unica autorità che gli dice quali sono le tradizioni da seguire e quali da non seguire, è la Scrittura. nell'epistola di Giacomo noi troviamo quali sono i limiti della nostra obbedienza. Uno soltanto è il legislatore e il giudice, colui che può salvare e perdere, ma tu chi sei che giudichi il tuo fratello? Uno solo ha il diritto di dirci ciò che dobbiamo e ciò che non dobbiamo fare. Questi è Dio. E vi ricordate quando ai discepoli imposero di non predicare più nel nome di Gesù? Erano le autorità, era la polizia, era la magistratura dell'epoca. Loro risposero serenamente: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Fino a quando la parola di Dio, quando l'autorità degli uomini è in armonia col comandamento di Dio, noi ubbidiremo. Ma quando gli uomini pretendono di farci fare qualcosa che è contraria alla legge di Dio, noi non ubbidiremo. Per due volte leggiamo di questa opposizione alle autorità civili da parte dei credenti. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. E più volte questo è affermato nella scrittura, in Prima Corinzi 7:23: voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. E questo ci libera dalla tirannia delle tradizioni religiose. Gesù ha detto che le tradizioni religiose annullano il comandamento di Dio. Ma ci libera anche spesse volte la coscienza, affinché siamo disubbidiamo civilmente, opponendoci a delle leggi che non sono giuste e non lasciandoci trascinare con la massa. Quindi il cristiano è una persona che interiormente è libero. Non può nessuno imporre al cristiano qualcosa che Dio non gli impone. Nessuno può mettere sulle nostre spalle alcunché che Dio non ve l'abbia messo. Molti pastori o conduttori di chiese diventano dei tiranni quando impongono ai membri di chiesa delle cose che Dio non richiede loro. E voi come membri di chiesa dovete sempre essere attivi e discriminanti nel discernere ciò che Dio ordina a voi, ciò che gli uomini potrebbero pretendere da voi. Questo è il peggiore caso di abusi. Vi siete mai domandati com'è possibile che tanti ragazzi, tante ragazze cadessero nelle grinfie di uomini così malvagi e pieni di ogni malizia, che abusano sessualmente di loro semplicemente perché erano ministri, tra virgolette, di una chiesa? Questo è un terribile pericolo. Un ministro di una chiesa, un predicatore, un prete, un pastore ha il rispetto di quelli che lo ascoltano e lentamente, progressivamente, in modo subdolo, può trascinarli a fare cose che sanno benissimo che sono sbagliate dinanzi agli occhi di Dio. E chi non ha la coscienza liberata dalla parola di Dio ci cade e si lascia trascinare. Ma Cristo vi ha dato una coscienza legata alla sua parola. Vi ricordate cosa rispose Martino Lutero quando gli imponevano di rinunciare ai suoi scritti? Lui disse: la mia coscienza è legata alla parola di Dio e non è né saggio né salutare andare contro coscienza. Il cristiano è una persona libera interiormente. E il cristiano, questa è la seconda parte in cui sarò molto più breve, è una persona che è stata liberata per essere un servo di Dio. Infatti, questa liberazione interiore è esattamente quello che disse Zaccaria, il papà di Giovanni il Battista, quando profetizzando parlò di Cristo come di colui che sarebbe, che ci avrebbe liberato dalla mano dei nostri nemici affinché servissimo Dio senza paura, in santità e in giustizia. Luca 1:74-75. È ciò che Cristo stesso intendeva quando parlò dell'albero e del frutto. In Matteo capitolo 12, il versetto 33, il nostro Signore Gesù Cristo dice così: o fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si riconosce l'albero. Gesù parlava di questa trasformazione che ci libera dai legami del peccato e dalla schiavitù del peccato per diventare buoni alberi che fanno buoni frutti. Infatti la dottrina della libertà cristiana ha un lato oscuro e un aspetto che ne ha portato più volte a una empia perversione dalla quale dobbiamo ben guardarci. La dottrina della libertà cristiana non deve mai essere intesa come una scusa per il peccato. Ah, io sono libero, non c'è nessuna legge, posso fare quello che mi pare. Se il pastore si permette di dirmi questo non si fa, chi sei tu per dirmelo? Se una chiesa si dona delle regole, diciamo che è una chiesa legalistica. Essere liberi significa che possiamo vivere come ci pare, perché non abbiamo più una legge morale che guida la nostra vita. Vedremo più avanti in seguito che liberi dalla legge non significa svincolati dalla legge morale, e che la legge morale ha una funzione precisa che andremo a considerare ancora più avanti nella esposizione del libro. Sicuramente noi non siamo stati liberati da Cristo per essere peccatori, ma siamo stati liberati da Cristo per essere servi di Dio, per servire, per essere giusti, per camminare nella santità. Che diremo dunque, scrive l'apostolo Paolo, rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Noi siamo stati liberati, dice Pietro, per diventare douloi di Dio. Doulos significa schiavo. E noi come cristiani non siamo più schiavi del diavolo, non siamo più schiavi di noi stessi, delle nostre passioni, dei nostri vizi, delle nostre concupiscenze, dei nostri idoli. Non siamo più schiavi di queste cose, siamo stati liberati da queste cose, ma per essere servi, o se volete essere fedeli al testo greco, schiavi di Dio, che significa essere veramente liberi per servirlo. Vedete, ci sono molti che fraintendono la libertà cristiana oppure ne abusano. Noi tutti siamo, io e buona parte della vostra generazione, siamo cresciuti in un ambito di chiese legalistiche, che diventare credenti significava mettere un certo capo d'abbigliamento, non mettere certe cose, vestirsi in un certo modo e non andare qua, fare questo e fare quello, non fare quell'altro. E ci hanno fatto credere, alcuni di noi lo hanno assunta questa mentalità, che essere cristiani significava, che so, indossare il velo, per le donne non mettere una collana o qualcos'altro, cose che sono assolutamente irrilevanti e insignificanti. Si può essere cristiani senza, seguendo queste regole o non seguendole, non è questa la libertà del cristiano. Però c'è il pericolo di correre dall'altro lato e pensare che siccome siamo dei cristiani non ci sono delle regole e dobbiamo bere a piene mani lunghi sorsi di qualunque opportunità che il mondo e la vita ci offre. Dobbiamo ricordarci che non siamo senza una bussola e che c'è una misura nelle cose. La libertà cristiana quindi non è un'occasione per la nostra concupiscenza. I nostri giovani che non hanno conosciuto le restrizioni malvagie e oppressive spesso cadono nell'eccesso dall'altro lato. Io sono stato salvato in una chiesa in cui mi si diceva che vedere, andare al cinema o vedere un film era peccato. Spesso oggi i giovani che frequentano le nostre chiese vedono 3-4 film al giorno, o ore e ore di video su YouTube. Ho sentito quando ero ai primi anni della mia vita cristiana, mi si diceva che c'era un certo genere di musica che era diabolica e non si doveva ascoltare. Oggi i giovani tendono a non fare alcuna distinzione, nessun discernimento sulla musica. Certi vestiti non si dovevano usare, oggi c'è poca attenzione a quello che è il decoro e la decenza, spesso, non solo nei giovani purtroppo. Cioè la libertà cristiana non significa che nessuno si deve permettere di dirci alcunché. Significa che siamo stati liberati interiormente per servire volenterosamente Dio e lo Stato e nella nostra famiglia e i nostri datori di lavoro e così via. Quindi concludo dicendo che noi dobbiamo godere della libertà in Cristo e della vera natura del suo regno. Qual è la libertà in Cristo? La libertà in Cristo e la vera natura del regno di Dio è l'amore cristiano, è la giustizia cristiana, è la gioia cristiana. La vera natura del regno è la ricerca della manifestazione del frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito, e Paolo conclude, contro queste cose non c'è legge che tenga. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Chi è libero ha queste cose. Godiamo di Cristo e godiamo della vera natura del suo regno. E la mia domanda è: conosci questa libertà? La possiedi? Fermati un istante adesso che concluderò di predicare e rifletti sul fatto se che sinceramente puoi dire di essere una persona interiormente libera. E rifletti sul fatto se il servizio che devi rendere a Dio è qualcosa che fai con gioia e volonterosamente, o se è un peso del quale appena possibile cerchi di dimenticartene o di liberartene. E nel caso in cui la risposta dovesse essere negativa, io ti esorto a fare una cosa sola: alza le tue mani con le catene e e mostra le catene a Cristo e rivolgiti a Lui affinché queste catene siano spezzate. Perché non è né una chiesa, né un predicatore, né il tempo, né l'abitudine, nessuna di queste cose che ti può dare la libertà interiore, la libertà dei figli di Dio. Ma mostra le tue catene a Cristo e supplicalo: Signore, liberami dalla prigione emotiva nella quale mi trovo. Liberami dal senso di colpa nel quale mi trovo. Liberami, oh Signore, dalla paura. Liberami, oh Signore, dalla schiavitù. Liberami, oh Signore, dai miei idoli. Liberami, oh Signore, dall'indifferenza, dall'incredulità, dai legami della morte. E possa tu sperimentare in questo giorno la libertà interiore e la libertà del servizio. Chiniamo il capo, voglio pregare. Oh Signore, ci sono persone in mezzo a noi che certamente sono ancora prigionieri e che hanno bisogno della liberazione. Io non so chi siano, ma tu le conosci perfettamente. Giovani, anziani, persone sulle quali grava un peso opprimente che li rende tristi e disperati a volte. Signore, solamente tu che conosci i cuori sei in grado di aprire quella prigione, come abbiamo cantato. Quell'uomo aveva sperimentato la liberazione, che quella, in quella oscura prigione la tua luce risplendé, i ceppi allor spezzasti tu e in libertà ti seguì, Gesù. Fa che questa, o Signore, sia l'esperienza di tutti coloro che hanno ascoltato questo messaggio e che silenziosamente ma con fiducia rivolgeranno la loro preghiera a te in questo momento. Te lo chiedo, Signore, supplicandoti che il tuo Spirito venga su ciascuno di noi. Nel nome di Cristo.